Bene, cara prof, allora buongiorno e buon lunedì o buona domenica a seconda di chi dell'orario in cui ci si ascolta. Comunque, buona
Beh,
giornata a lei.
grazie anche a te, studente ripetente. Allora, sta maturità l'affrontiamo quest'anno?
Mamma mia, sì, l'affrontiamo, una nuova maturità, nuova, e beh, con chiari scuri in Italia poi si parla tanto, no? Ha abolito il tema di storia, il discorso delle prove. Abolito il tema, due prove scritte invece di tre e maggior punteggio assegnato ai crediti scolastici.
Sì,
Due
quello.
prove scritte anziché tre, secondo lei, anzitutto ci può stare o no?
Ci sta perché la terza era il famoso quizzone che ogni scuola preparava il suo
Sì.
scegliendo le domande, eccetera. Meglio che se la prova di maturità deve essere standardizzata in tutta Italia o facevano un quizzone unico, ma allora tanto vale fare l'invalsi, oppure meglio che le prove siano due nazionali uguali per tutti. Comunque ti ricordi che l'altra volta avevamo fatto appello al Ministero perché emanasse la circolare? Beh, il giorno dopo l'ha emanata, ci ascoltano,
Ecco,
sai.
e invece ecco, abolito il tema di storia, prof. Al che, ok, so che l'abbiamo già espresso, no? Il pensiero è che la storia è importante, però mi consente una cosa: gli scorsi anni la percentuale è bassissima, se non vado errato, l'1% faceva. Allora, che vuol dire anche? Che forse non me l'hanno insegnata,
Già.
non so, è vero.
Oppure
Se
che.
i professori mi appassionano, probabilmente scelgo il tema di storia. Se lo sceglie solo l'1%. Che vuol dire? Interroghiamoci un pochettino pure su
Vuol
questo,
dire anche che forse è un tema per il quale uno deve avere studiato, essere,
no?
conoscere anche
Certo,
l'argomento, mentre l'argomento di attualità, viva Dio, anche se non studi, se sai scrivere
chiaro.
bene, ascolti un po' di televisione, di radio, di
Sì.
giornali, ne parli con gli amici, riesci a imbastirlo lo
Se ti chiedono un
stesso.
tema sul Vajont, il Vajont non è nei libri, come fai a fare un tema
Certo,
efficace sul
e a
Vajont,
questo
no?
proposito c'è stato l'appello adesso nella recente rievocazione purtroppo della tragedia del Vajont che questa storia del Vajont finisca nei libri di storia e che i libri di storia vengano studiati chiaramente fino al giorno d'oggi, non soltanto fino alla prima guerra mondiale, anche se i programmi prevedono di arrivare fino alle date odierne.
E intanto, ecco, parliamo anche dell'alternanza scuola-lavoro, visto che si parla
Altra novità sulla maturità, sì.
così, 90 ore licei anziché e 150 per gli istituti. E
Invece che 200 e 400.
quindi sono diminuiti parecchio,
Eh sì.
insomma.
E anche per i professionali 180, cioè siamo tornati a un numero di ore di alternanza scuola-lavoro così come era prima della riforma e questo non va
E poi
bene.
non è requisito per la maturità,
Esatto,
giusto?
che avrebbe
E
dovuto
quindi?
essere da quest'anno aver assolto questo orario e tra l'altro doveva essere anche una specie di tema per la prova orale, cioè poter
Sì. E
parlare anche di questa esperienza.
poi mi permette anche come viene fatta l'alternanza scuola-lavoro, nel senso se in un istituto tecnico lo mandi nella ditta dove magari è, se lo mandi magari a
Certo.
fare il, che ne so, lavapiatti in un ristorante che non c'entra niente, con tutto rispetto al lavoro dei lavapiatti, ma che non c'entra niente con la professione che fanno, o no, anche
Allora, sì,
discorso di competenze,
certo,
credo, no?
allora il motivo per cui probabilmente sono state dimezzate o più che dimezzate queste ore è da un lato che mentre da noi in Lombardia, nel Veneto, era fa non facile, ma insomma era possibile trovare dove mandare i ragazzi a fare l'alternanza scuola-lavoro perché abbiamo tante piccole industrie, perché c'è stata molta sensibilità da parte anche degli enti di categoria. Invece nel sud queste possibilità non c'erano e quindi ragazzi sono finiti a fare le cose che meno c'entravano con il loro curriculum o con un'esperienza, diciamo, formativa di lavoro. Oppure che così sono stati anche dimezzati i fondi dedicati a questo tipo di attività, perché ci vuole il tutor in ogni scuola, pagato, eccetera, incentivato.
Sì.
Quindi è lo stesso Sole 24 Ore, che se non sbaglio rappresenta la Confindustria, che dice che siamo tornati indietro, che è molto negativo, che in Germania l'alternanza scuola-lavoro è organizzata in maniera completamente diversa e coinvolge anche negli istituti tecnici superiori
Superiori.
700.000 ragazzi contro gli 8.000 nostri.
Certo, stiamo in attesa anche di sapere com'è andata con gli ITS, c'è ancora mi
Sì,
pare qualche giorno comunque.
fino alla fine del
Ecco,
mese.
la buona notizia è che pare che nel DEF ci sia più spazio per l'educazione fisica, cioè almeno 2 ore a settimana sia già dalle primarie, e che a insegnarla devono essere dei laureati in scienze motorie, secondo lei?
Benissimo, peccato che nel DEF c'è questa come enunciazione di principio, visto che il ministro
Enunciazione.
della pubblica istruzione pardon, del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca. E la parola pubblica è sparita da molti anni ed è significativo. Questo ministro è un ex professore di educazione fisica e allenatore di basket. Allora, lui è ben intenzionato, soltanto che non ci sono i fondi definiti nel DEF, e il CONI dice che adesso sono impiegati 10 milioni di euro per immettere già nelle quarte e quinte elementari questi insegnanti di educazione fisica che affiancano il maestro. Ce ne vorrebbero 10 volte tanto e non sono stati ancora trovati. La cosa è buonissima se viene fatta adesso soltanto in quarta e quinta, perché i nostri ragazzini sono sempre più sedentari, con tutte le conseguenze non solo sulla salute, ma anche sulle abilità di coordinazione, le abilità spaziali, certo, quelle che servono anche per capire la geografia, l'abbiamo la geometria, detto, i punti
un'ora
cardinali.
Un'ora di attività all'aria aperta proprio al anche per lo sguardo, anche perché...
Ripetilo, anche per lo sguardo. Perché?
Anche per lo sguardo, perché stiamo diventando miopi, fra i 10 e i 15 anni, 2 su 10 sono miopi, perché forse si passano troppe ore sul telefono e sul tablet, vero?
Cioè, sì, a guardare a distanza ravvicinata. Difatti il consiglio è intanto di tenere qualsiasi
più di 30 centimetri.
Più di 30 centimetri,
mentre,
ecco,
so.
Bravo, bravo. E lo fai? Spero di sì.
Sì.
Perché miopi si diventa, e poi anche stare almeno un'ora all'aria aperta, perché il guardare in spazi ampi fa
conquistare, il campo visivo.
Aumenta il campo visivo e quindi aiuta quella parte dell'occhio che serve per riposa il resto dell'occhio.
Sì. Anche perché pare che entro il 2050, se le cose continuano così, metà della popolazione mondiale potrebbe essere miope, e questo è un fatto che insomma non ci sta.
Che non lo rigiriamo e diciamo noi nella patria dell'occhiale siamo contenti per una questione anche di salute, diciamolo
come
battuta.
Intanto pure lo sconto, dai.
Sì.
Senta prof, sulle pagine nazionali è arrivata anche Belluno, no?
Sì.
Perché il problema dei docenti di sostegno, questo già è emerso, e allora degli infermieri adesso possono farlo.
Sì,
due infermieri sono stati reclutati, mi
esatto,
sembra.
Non che possono, ma tra tutte le soluzioni fatte col cuore più che con la testa e le leggi è stata inventata anche questa, perché in effetti altrimenti i ragazzini disabili, soprattutto in questo primo periodo dell'anno che è il più delicato perché devono inserirsi in una classe nuova, devono abituarsi agli spazi eccetera, erano lasciati da solo. Ricordiamo che questo dipende sempre dal fatto che mancano gli insegnanti col titolo di abilitazione per l'insegnamento ai disabili, che non vengono fatti corsi nelle università da anni, oppure vengono fatti con un numero così basso che non riesce nemmeno a riempire il turnover, cioè i pensionamenti, e che se non è una persona abilitata, per cui non è in graduatoria, si ricorre ai supplenti non abilitati che sono solo nelle graduatorie di istituto, cioè della singola scuola, che fa fatica a chiamare. Perché? Perché queste persone intanto sono anche in tante altre graduatorie di scuole,
certo, allora
e aspettano e tergiversano per scegliere,
chiaro,
oppure sono lì tanto per esserci e poi dicono di no.
Prof, quindi... si è parlato molto di economia, no? Che andrebbe insegnata l'economia, se non altro i fondamentali anche della nostra finanza. Adesso si parla molto di DEF, di manovra, che okay, tutti i giorni siamo... Vorrei vedere però quanti sanno che cos'è per esempio anche un CIR, e allora fortuna che ci sono, fortuna mi viene da dire, poi non so, volevo anche il suo parere, che ci siano anche degli istituti di credito oppure qualcuno che va a insegnare comunque l'economia ai ragazzi, perché
certo,
aspettiamo
sì,
che effettivamente venga fatta. Allora, fra le promesse del governo, mi sa che...
Vabbè, però sarebbe opportuno che questo ci fosse, come c'è in altri stati, e che dentro il fatto che hanno messo con la riforma un po' di lezioni di diritto alle superiori ci fosse anche economia oltre che diritto,
sì,
proprio perché adesso...
Però magari non una tanto, una cosa...
No, una cosa sistematica che abbia un suo programma che viene svolto. Penso che chi insegna diritto, tutto sommato, forse qualche competenza a insegnare anche economia l'avrebbe. Pratica, perché per esempio basta vedere cosa sono i CIR, questi fantomatici, come si chiamano, conti di risparmio individuale,
sì,
che
compriamo
adesso,
debito pubblico e,
esatto,
e viene detassato però con un limite di 3.000 euro,
esatto, so, il
però.
Governo propone per sanare il famoso deficit,
certo,
alle famiglie, ma uno deve sapere che cosa va a comprare, così come se avesse saputo che cosa andava a fare comprando dei derivati, forse
certo,
non
comunque
si
anche i professori stessi, no prof, che ne pensa, se avessero delle nozioni anche, voglio dire, di programmazione, per esempio
di coding.
La Fondazione San Paolo ha promosso delle lezioni di coding per i professori,
sì,
cioè se i professori sanno determinate cose riescono anche a trasmettere già, certo. L'economia oppure il coding, la programmazione, riesce a far venire un po' di curiosità, qualche cosa, altrimenti è più difficile, no?
Certo che è veramente da stupirsi che sia una fondazione oppure che sia Facebook stesso col binario F o la Microsoft con un altro piano di investimento, certo, che si mette a formare la gente in quello che serve per smanettare sui computer. Sarebbe più giusto che fosse all'interno della scuola, visto che una volta abbiamo imparato a scrivere, poi abbiamo imparato altre cose a scuola. La scuola si deve adeguare a quello che c'è da imparare, a quello che ci può essere utile, magari utilizzando esperti esterni se non ce la fa, ma ce ne sono anche papà che, o mamme, per carità siamo pari, che magari lavorano in questo settore e che senz'altro si renderebbero disponibili a fare qualcosa per le classi dei loro figli e anche per le classi degli altri, io ne sono sicura. Poi ci sono tanti enti che se ne occupano.
È chiaro, soltanto certo che prof, servirebbe un certo equilibrio, però mi viene in mente sì il coding, sia il sapere andare su internet, però anche il leggere, cioè un certo equilibrio, no? Perché poi c'è il pensiero lento e il pensiero veloce,
come
no?
Sei
il
bravo.
Pensiero veloce, siamo bombardati da immagini, da questo alla... ci fermiamo a riflettere, spesso e volentieri no, perché abbiamo così tante immagini, abbiamo così tante cose, che il nostro pensiero, quando leggiamo una bella riga sul libro ma non la capiamo, ci torniamo indietro, vediamo le immagini, passiamo subito alla successiva, o sbaglio?
No, dici giusto, perché due delle nostre capacità di pensiero sono, come hai detto, quella lenta e quella veloce. Quella veloce ci serve per prendere le decisioni o per vedere le cose immediate, appunto come vengono trasmesse dalle immagini, ad esempio da un tablet, eccetera. Quello lento è quello che ad esempio serve a leggere e a scrivere, ma è quello che, siccome leggere e scrivere è più lento, ti permette di approfondire, di pensare, di apprendere. Ora pare che noi stiamo sbilanciando la nostra attività, soprattutto i ragazzini, sul primo tipo, sul pensiero veloce, a scapito di quello lento. Gli studiosi stanno chiedendosi se questo danneggi il pensiero lento, cioè un po' alla volta diventiamo incapaci di utilizzarlo, mentre è essenziale,
essenziale,
perché non possiamo soltanto fare le cose senza riflettere.
È vero.
La vera comprensione passa attraverso un pensiero lento.
Ecco, la comprensione, diamo un buon esempio, insomma, che è successo, secondo me almeno, e poi voglio sentire il suo parere. A Portoferraio un alunno è stato sospeso dalla scuola e, come tra virgolette punizione, poi vedremo se mi dice lei se il termine è appropriato oppure no, ha svolto il volontariato in una COP che si occupa di malati di Alzheimer o psichiatrici.
È una bellissima idea, ma questa non è stata fatta solo per un alunno in questa scuola d'eccellenza dell'Elba, che non a caso è stata scelta dal presidente Mattarella per inaugurare l'anno scolastico quest'anno, è quella scuola lì, quell'IT lì, ma è la prassi normale, le loro punizioni, tra virgolette, sono fatte così. E poi quando il ragazzo deve rientrare dalla sospensione, perché in quei giorni non ci va a scuola, va a fare servizio.
E non sta sul divano, perché dice ok, la punizione qual è? Stare a casa. Ah, che bello, ho messo sul divano tutto il giorno e non faccio niente.
Esatto, e sfotto gli altri che vanno a scuola.
Ecco,
no, la punizione è fare un servizio di utilità, venendo a conoscere una realtà particolare, quelle degli anziani semidementi con l'Alzheimer, eccetera, sulla quale poi riflettere, perché vengono affiancati da uno psicopedagogista che poi li riaccompagna in classe, non vengono messi nell'ultimo banco come potrebbe essere il Lazzarone o quello che ha tante sospensioni, ma rientrano dalla cattedra, perché il loro primo atto quando tornano a scuola è di spiegare ai compagni cosa hanno fatto, come sono queste persone, che esperienza è stata per loro. E sai, non c'è stato, da che hanno introdotto questo sistema di, tra virgolette, punizione, neanche un recidivo, cioè tutti quelli che hanno fatto questo percorso poi di note non ne hanno più prese, e prima ne avevano tante. Quindi io so che anche qui il nostro Folladore de Rossi sta cercando delle situazioni in cui inserire i ragazzi che siano magari un po' più discoli, proprio per un'attività di questo tipo. Fa un po' fatica a trovarlo, credo. Io spero che ci riesca, perché è una bellissima cosa, la punizione vista come opportunità di crescita.
Prof, torniamo un attimo indietro al discorso del pensiero lento, no? Avevo letto da qualche parte che l'Università di Bristol ha fatto una ricerca che 90 minuti di sonno prima di prendere una decisione importante può essere utile. Allora, il sonno, vabbè, ok, riposo, però anche poi ci si sveglia, si mettono bene i pensieri, cioè anche la pausa, se ne è anche parlato, anche il non far niente. È importante in una giornata, il tempo che anche adesso si va a scuola, al mattino c'è la scuola, pomeriggio dopo scuola, poi l'attività fisica, poi questo, poi l'altro, poi quest'altro. e i bambini, i ragazzi, ma anche noi stessi adulti, abbiamo un tempo, un'ora in cui non facciamo niente? Ci annoiamo?
Credo proprio di no, che non ce l'abbiamo. Comunque,
o facciamo un pisolino.
Intanto sarebbe importante che si ripristinassero le ore vere di sonno la notte, almeno 8 per i ragazzini.
E per i ragazzi, i bambini e i ragazzi, il pisolino dopo pranzo, prima di fare i compiti? Secondo
io
lei?
Non me ce lo vedo, preferirei che andassero fuori in quell'ora a giocare. Anche perché sì, un reset ci vuole, ma il reset naturale è quello che si fa di notte nel nostro cervello.
Ah, ok, sì, sì. Però c'è gente che dice: Andreotti l'ha sempre fatto il pisolino di mezz'ora.
Facciamolo fare ai grandi, dai.
Poi se uno vuole, poi se lo fa.
Oppure i bimbi molto piccoli ne hanno bisogno. Quelli dell'asilo, di fatti, dormono l'oretta dopo il pranzo. Perché loro hanno un sistema nervoso ancora in formazione che ha più bisogno di pause.
A Napoli, prof, ne avevamo parlato all'inizio dell'anno scolastico, di quella preside che c'era una mancanza di aula e ha portato i ragazzi al mare a fare lezioni. Adesso è stata sospesa, però. Però, insomma, dipende come la fa però la scuola, prof, secondo me, no? Può anche andare al mare, ma se gli insegna bene al mare non è la stessa cosa che stare in classe.
Sì, ma pare che le foto non ritraessero cose formativo-educative, ma semplicemente gente al mare come in vacanza. È stato una serie di cose che ha fatto questa preside, che era la preside del miglior liceo di Napoli, secondo la ricerca della Fondazione Agnelli. Però. Per questo ha avuto un surplus di iscrizioni, ha pensato bene di accoglierli tutti per avere più onore, forse, oppure perché era buona, non lo so, solo che senza aule ha dovuto fare le turnazioni fuori, e quindi invece che cercare aule da altre parti o rifiutarle lui, insomma è stata tutta una cosa un po' complicata. Comunque pare che adesso le cose si siano rimesse a posto. Purtroppo cosa gli mandano? Gli mandano un dirigente reggente, e quindi vuol dire come se non l'avessero. Speriamo che questo famoso concorso per i dirigenti acceleri in maniera da averli almeno per l'anno prossimo, perché insomma,
perché servono,
tanto bene, eh?
Servono investimenti per la scuola, no prof? Anche adesso nel DEF, manovre, io non ho visto cose almeno che mi sono sembrate significative. C'è un dato: un euro speso in università, quanti euro spesi in tabacco e alcol in proporzione?
5,5, cioè per ogni euro, mannaggia. Che sì, questo per quello che riguarda le famiglie, diciamo, così come a fronte di 6 milioni di euro stanziati per la prevenzione contro la diffusione della droga, 14 miliardi è il mercato che la coinvolge.
E mercato abbiamo poi che anche sempre verso i più giovani, anche una sedicenne, sì. Purtroppo la cronaca recente ci ha detto essere morta per overdose. Dove? Insomma, è una piaga, anche se qui in provincia di Belluno alcuni giorni fa ci sono state delle ispezioni con i cani, non hanno trovato droga, per fortuna.
Sì, per fortuna, però sappiamo comunque dai nostri canali che droga c'è. Il discorso non è di fare repressione, difatti nelle grandi città sabato scorso, sabato 12, c'era la ribellione degli studenti, siamo in ottobre, con gli scioperi e le manifestazioni contro questa forma di repressione che chiamano militarizzazione della scuola. In realtà i fondi andrebbero spesi contro gli spacciatori, sì, con la militarizzazione, ma nei confronti dei ragazzi con discorsi di prevenzione. E invece risulta che nel 50% degli istituti scolastici, nei programmi e nel TOF, non ci siano iniziative per la prevenzione della droga, mentre i ragazzi su quello bisogna
prof,
formarli.
Abbiamo proprio 30 secondi. La buona notizia è le fattorie didattiche, qualche giorno fa in provincia di Belluno, in Agordino, purtroppo non ce n'erano, però qui vicino a Sospirolo sì. Gran bella iniziativa.
Aperte alle famiglie e sono posti da far visitare i nostri ragazzini, e sarebbe opportuno che qualcuno delle nostre fattorie si aprisse,
esatto,
e si aggiungesse all'albo delle fattorie regionali.
Ci sono anche le malghe, però ci sono tanti posti di agriturismi, tanti posti dove andare. Prof, abbiamo terminato purtroppo, ci risentiamo la settimana prossima, grazie.
Va bene, d'accordo, grazie a te e grazie agli ascoltatori come sempre.